Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà, sempre con voi Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo, ciao a tutti.
Senti Stefano, vi voglio fare, diciamo così, anche un pensiero velocissimo con tutti quanti. Vado su tutto Mercato Web al volo, perché già ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, però ci rivado perché c'è un altro acquisto da parte della Fiorentina. Ci sono anche le foto, i video naturalmente dell'arrivo al Viola Park di Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park, ci sono le immagini, quindi c'è questa nuovo innesto in mezzo al campo della Fiorentina proprio alla vigilia di una partita importante contro il Milan. Vediamo se appunto il giocatore verrà utilizzato o meno. E il calciatore è arrivato questa mattina al Viola Park, nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, apporrà la sua firma sul contratto che almeno per i prossimi 5 mesi lo legherà al club toscano. E insieme a noi, Stefano, c'è sempre Daniele Garbo, che saluto. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao, bentrovati.
E Massimo Bonanni, ciao Massimo.
Ciao ragazzi, bentrovati.
Lorenzo Di Benedetto, ciao Lorenzo, bentrovato oggi in collegamento
telefonico. Ciao ragazzi, Lorenzo. Buon pomeriggio.
Lorenzo, stavo leggendo appunto l'aggiornamento su Brescianini che abbiamo già dato dall'inizio, però ci volevo ritornare. Un tassello in mezzo al campo per la Fiorentina alla vigilia di una partita importante comunque come quella contro il Milan.
Sì, assolutamente, già ufficiale, lo dicevi giustamente, il giocatore è arrivato stamattina, ha giocato pochi minuti nell'ultima partita contro il Bologna, è entrato in campo al posto di Krstovic e quindi diciamo che è pronto, no, per poter scendere in campo già con la maglia della Fiorentina a partire dalla gara contro il Milan, come dicevi giustamente. E vediamo in che modo verrà utilizzato Brescianini, perché insomma negli ultimi anni ha fatto molto di più il centrocampista offensivo, che però questo ruolo alla Fiorentina non c'è. E quindi vediamo insomma quella che sarà l'utilizzo. Io credo che poi alla fine Fiorentina passerà un centrocampo a tre con Brescianini che sarà una mezzala.
Mezzala. Massimo, come giudichi questo innesto della Fiorentina proprio in una gara importante che sarà quella con il Milan?
Beh, è un buon giocatore, mi piace, è un giocatore importante, giusto per una squadra come la Fiorentina, una squadra importante, quindi penso che sia anche un giocatore che è vero che ultimamente sta giocando poco, ma fisicamente penso che possa stare bene. Viene da degli allenatori che comunque allenano la squadra in una certa maniera, quindi penso che sia anche pronto per farlo giocare sin da subito e credo che sia veramente un innesto importante per il centrocampo della Fiorentina.
Garbo?
Beh, è un giocatore che all'Atalanta trovava poco spazio, secondo me è un buon giocatore, credo che la Fiorentina abbia fatto un buon acquisto e che sia funzionale al tipo di calcio che vuol fare Vanoli.
Può fare un colpo contro il Milan? Il Milan, ma,
guarda,
oppure
la Fiorentina mi sembra che sia uscita dal tunnel. Il tunnel è uscita dal tunnel, però la strada della salvezza è ancora lunga, però essere già uscita dal tunnel è importante, quindi secondo me col Milan se la giocherà. Certo, il Milan è più forte, però nel calcio ci sta tutto, ci sta anche che la Fiorentina batte il Milan, secondo me.
Impallomeni?
Per me è un bel giocatore, te l'ho sempre
detto. Te l'hai sempre detto, sì.
Quindi può garantire più volume, quantità, qualità, un giocatore sempre dentro la partita. Potrebbe anche varare un 4-3-3 ambizioso Vanoli, insomma. Lui, Fagioli, Mandragora, Gudmundsson, Solomon, Ken, poi dietro Pongrec, Comuzzo mi sembra ormai una coppia fiatata, da là non ci si sposta, e poi Dodò a destra e Gosens a sinistra, no, un'ottima squadra, oh. Cioè, se trovano il coraggio di divertirsi, giocare, non è facile per la classifica che hanno, ma se si scordano di essere penultimi in classifica, magari immaginano di essere ottavi, la Fiorentina può battere il Milan.
Che non se lo scordino, Stefano, direttamente.
No, lo so, infatti, è quello che frena questa squadra. Però perché io, c'è tecnica, c'è tutto.
Sì, Daniele dice è uscita dal tunnel la Fiorentina.
No.
Io dopo aver visto quel primo tempo con la Lazio sono mica sicuro, sai, cioè il primo tempo con la Lazio poteva finire 5-0 per la Lazio. E ora è vero che è la Lazio, però insomma la Fiorentina secondo me c'è ancora bella dentro il tunnel, anche perché poi le altre,
certo,
fanno punti, eh.
No, però io dico, sai, Brescianini, Solomon, poi arriverà forse Baldanzi. Sai,
vediamo.
Metti un po' di tecnica, arricchisci le cose.
Diciamo, Lorenzo, che è andata bene anche che il Genoa non ha centrato quel rigore ieri, perché
No, ma è lunga, ragazzi. Da 19 punti, ma da 19 punti del Cagliari, fine 12 del Pisa, voglia
però, però ha ragione Lorenzo.
Sì, cioè, ma non è che chi ha fatto 21 punti, 23 punti il giro d'andata ne fa altri 23. O no, 19, non è che fa 19, 19, 38.
Però ieri è andata
funziona
bene.
Funziona 34 la salvezza, funziona 33. Sì, sì, però... Quindi la Fiorentina avrà una squadra, adesso aspettiamo la fine del mercato di gennaio, che può fare 25 punti, 26, 25, 26, il girone di ritorno sei salvo, ragazzi. Però li devi fare.
Io però ci andrei cauto, sono un po' dell'avviso di Lorenzo in questo momento.
Certo
aspettiamo
che deve, certo.
E questa secondo me è una partita che può dare un'altra indicazione,
però
dai, Lorenzo.
Parma,
non so...
Cremonese e Lazio è vero che ha sbandato parecchio, ma insomma è un'altra squadra.
Sì, 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 qualche segnale si è visto. Prego Lorenzo, così chiudiamo su...
No, dicevo, 26 punti sono tanti, cioè,
25, 24,
Bologna,
26. Cioè, vabbè, perché la Fiorentina non li può fare il giro di ritorno?
Li può fare, però cioè, è un attimo a riprendere tutta la paura.
Sono d'accordo con te Lorenzo, ma le altre non faranno 23 punti o 18, 19, eh?
No,
c'è qualcuno,
guarda,
che si ferma e qualcuno scende.
Io sono d'accordo, guarda, io ti dico che secondo me, io ho visto il Sassuolo con la Juve, se il Sassuolo pensa di essere già salvo, va in Serie B.
Ma il Frosinone un anno aveva fatto 24, aveva fatto i punti della Cremonese, sì, sì. Poi il girone di ritorno ne ha fatti pochi e retrocesso.
È vero,
eh? Vabbè, dai, il vediamo. Sassuolo pure, bravo. Il Sassuolo anche anni fa ha fatto un giro d'andata strepitoso e poi è retrocesso.
Allora, sentite, vi faccio sentire, le possiamo mandare un estratto delle parole di Gasperini in conferenza. Quindi sentiamoci questo passaggio di Gasperini, che mi sembra un po' più tranquillo. Almeno così, ha detto che è contento della presenza della società. Va.
Lei mi ha mai sentito parlare di mercato? Mi ha mai sentito parlare di Raspadori? C'è qualcuno qua che ha mai parlato di mercato con me? Attraverso telefono, messaggi, privatamente? C'è qualcuno qua che quest'estate, quest'inverno? Quest'estate io chiedevo degli attaccanti, a luglio, agosto. Adesso qualcuno, certo, qualcuno di voi ha mai sentito parlare di mercato sottoscritto? Voi siete bravissimi, siete informatissimi, io vi leggo, siete fantastici. Fate benissimo il vostro mestiere, quindi... ma non da me. Speravo che voi parlaste della partita dell'impresa che ha fatto la Roma. Una partita in emergenza, è andata a vincere a Lecce dando una bella risposta. Invece è cambiato tutta l'altra parte. È difficile, se parli come quest'estate ti lamenti con gli attaccanti, se non parli vi è interpretato in tutti i modi. Non parliamo di mercato. Credo che la Roma ha un nucleo molto forte, molto competitivo. L'obiettivo della Roma, secondo me, è rinforzare sempre la squadra, aumentare sempre la competitività della rosa. Se riusciamo a fare qualcosa di gennaio, possiamo solamente migliorarci. Se guardo nel futuro, è un po' più complicato. Il fatto che sia qua la società è un grandissimo segnale. Nell'immediato, credo che possiamo uscire dal mercato di gennaio di sicuro con qualche cosa di più, però le partite le abbiamo adesso.
Le partite le abbiamo adesso, non ho mai parlato di mercato. Mi dite un po' il vostro pensiero rapido su questo passaggio. Stefano, parti tu, dai.
Vabbè, ma niente.
Alla fine no, siamo noi che parliamo di mercato. A me fanno impazzire questi allenatori, sono eccezionali dal punto di vista comunicativo. Eccezionali, guarda, dai. Allora, tu sorridi, sorridi. Allora, Daniele, vuoi dire la tua?
Ma anch'io sorrido perché insomma... Ogni peso scritto ci diceva che questa squadra aveva bisogno di giocatori, aveva bisogno di attaccanti, aveva bisogno di una rosa più ampia, queste cose qui. Adesso improvvisamente non parla più di mercato, siamo noi, ce lo siamo inventati evidentemente, no?
Però dopo ha detto che a gennaio uscirà con qualcosa in più la Roma, l'ha detto,
Sì,
l'ha detto,
no, ma evidentemente l'incontro con la proprietà è stato, l'ha rassicurato da questo punto di vista e io non dubito che...
Oppure gli ha detto, parla meglio, perché insomma...
Però gli allenatori sono fantastici perché veramente. Leggeranno la finita. Mi viene in mente, guarda, la conferenza stampa della Meloni che ho visto prima con grande attenzione. È la stessa cosa praticamente, rovesciano la frittata come pare a loro, va benissimo così.
Va bene, va bene. Bonanni?
Ma credo che ci sia poco da dire, insomma, ci ricordiamo tutti le parole di Gasperini, ogni volta che finiva una partita diceva che la Roma è incompleta, che serve un attaccante, poi che non lo va a dire a un giornalista in privato non significa nulla, insomma, no? Però penso che non mi trova tra virgolette nemmeno d'accordo sul fatto che la vittoria della Roma è stata eroica a Lecce, perché insomma la Roma ha fatto quello che doveva fare, ha fatto la Roma.
Però mancava quasi tutta la difesa, Massimo. tutta.
Beh, ragazzi, io vi voglio bene, però.
Ho capito, però insomma, hai messo due ragazzetti là dietro che voglio dire.
Sono due ragazzetti che la Roma ha pagato profumatamente.
Ho capito, però dai, non è che tu li compri perché li fai giocare sempre tutti e due insieme, dai.
No, però se tu li compri, certo, vuol dire che ci credi. Mo saranno più scarsi i difensori della Roma, con tutto il rispetto. Cioè, poi, allora io sono fatto così, parlo.
No, ma tu devi dire la tua. A me piace perché dici la tua, io posso essere non d'accordo.
Ma certo, ma posso. Io porto rispetto a tutti perché ho fatto, fortunatamente nella mia vita, ho fatto questo lavoro e ringrazio Dio per avermi dato questa possibilità. Però io ti dico che sono più forti dei difensori del Lecce. Cioè, la Roma, come facevo a credere che la Roma vinceva eroicamente a Lecce? A Roma ha vinto a Lecce, seppur in difficoltà con qualche difensore. Oh, ma davanti c'era Dybala, Ferguson, è entrato Dobrić, ha fatto gol, in mezzo al campo c'è il giocatore che c'aveva.
No, ma su questo siamo d'accordo.
Per due difensori che mancano, la Roma ha vinto eroicamente a Lecce. No, se no qua vogliamo far passare.
Vabbè, però è un'emergenza, dai, straordinario.
Sì, però l'emergenza c'era, dai. 3 su 3.
Ma emergenza. Ma io vi voglio, ma sì, ma è emergenza, per carità, sarà anche emergenza.
Però tu dici a Lecce, adesso dici dopo, è facile.
Sono i due difensori, quanti anni hanno questi due difensori?
Sono giovani, dai, tutto guardate, adesso l'età non mi
sono
viene,
giovani,
dai.
Guardate quanti li hanno pagato, quanti li hanno pagati, e guardate quanto valgono i difensori del Lecce titolare. E poi vediamo, e poi diciamo, miracolosamente a Roma ha vinto a Lecce.
Zolkowski c'ha 20 anni. Ghilardi ce n'ha 23.
Ma chi ha detto miracolosamente, Massimo?
Quanto ha pagato Ghilardi a Roma?
Ma qua io leggo 8 milioni. Non so
8 milioni? Oh, Ghilardi la Roma l'ha pagato 8 milioni.
Non so se.
Mica uno,
Vabbè, però. Ma io rispetto la tua idea. Magari uno può non condividere.
Miracolosamente, nessuno ha detto.
No, miracolosamente no. Emergenza. Però è andata in emergenza. È andata.
No, lui ha detto una cosa del genere.
Lui l'ha detta, lui vabbè, ha detto allenatore,
conferenza stampa, lui ha detto la Roma ha vinto in maniera miracolosa a Lecce, mo miracolosa no, non sto dicendo una cosa del genere, però ha detto invece di parlare di questo, che la Roma ha vinto in maniera
parlate del mio silenzio. Se parlo perché parlo, se non parlo perché non parlo, invece di parlare della partita, ha detto vabbè, lui ha voluto deviare questo discorso, ha fatto bene, ha decentrato, diciamo così, il leitmotiv del mercato in questo momento. Lorenzo, vengo anche da te, dai.
Sì, no, non ci vedo niente di strano io. Parole di Gasperini che ci possiamo aspettare, insomma, sia quelle sul mercato che quelle sulla vittoria di Lecce. Cioè lui dice che ha vinto la Roma, ha fatto un'impresa a vincere a Lecce, ma non lo pensa, ma non ci crede neanche lui. Cioè lo dice perché almeno svia un attimino da quello che è l'argomento che non vuole trattare, dai. Sì. Ti dice questo, ti dice il mercato, hai visto, dice siete bravissimi, siete informatissimi, io però con voi non parlo, non so se è anche una frecciatina a qualcuno, è questa, come dire io con voi non ci parlo però sapete tutto, quindi qualcuno parla con voi e non dovrebbe parlarci. Cioè io la leggo anche così, questa cosa. Poi è chiaro che ora sia più tranquillo lui perché sa che arriveranno i giocatori.
Sì, ma l'ha detto poi alla fine, no? Faremo qualcosa, esatto, quindi sa che Raspadori in arrivo e sicuramente arriverà qualcun altro lì davanti, no? Lorenzo, io credo che, non so adesso Zirkzee, ma un altro obiettivo in attacco sicuramente verrà diciamo centrato.
Ma sì, Zirkzee, c'è da capire un attimino cosa succede con il nuovo allenatore del Manchester United, è soltanto quello. Si è complicata un po' la cosa perché se fosse rimasto Amorim lo United l'avrebbe dato via, che tanto Amorim non lo vedeva, e adesso bisogna vedere. Però se non arriva Zirkzee arriva un altro, cioè la Roma ha messo in preventivo di dover prendere un paio di giocatori in attacco, certo, per accontentare Gasperini che poi comunque sia si lamenterà per qualche altra cosa. Cioè io torno a dire che secondo me alla Roma mancano gli esterni, loro vanno a cercare le punte, va bene, e poi vediamo se poi alla fine avrà ragione Gasperini.
Sì, vediamo. Allora sentite, invece questo fine settimana c'è una partita molto bella, impegnativa, delicata per il campionato, che è Inter-Napoli. insomma, arriva questo big match. Mi dite la vostra su questa partita dal punto di vista, non so, se è una partita che può essere decisiva ai fini dello scudetto. Quale dei due allenatori secondo voi può avere la mossa vincente, se c'è l'uomo partita? Facciamo un attimo un giro, abbiamo sei minuti su questa partita. Parto da te, Stefano.
Ci arriva meglio l'Inter, ma non significa nulla, insomma, abbiamo visto anche all'andata, no? Ci arrivava meglio l'Inter e poi dopo ha perso una partita che Napoli poi ha meritato di vincere, perché ci ha messo tanto sacrificio, tanta determinazione. Sono scontri diretti, l'Inter negli scontri diretti non è andata benissimo, però io credo che questa volta l'Inter sia favorita in tutto, perché la turnazione e rotazioni è uscita meglio dal turno infrasettimanale. Conte ne ha cambiati due in piena emergenza, ha messo Gutierrez e Buongiorno al posto di Juan Jesus e Spinazzola. E Marco, dopo aver fatto tanto e bene in piena emergenza, poi alla fine paghi. Poi gli episodi arbitrali hanno un po' condizionato, anzi hanno danneggiato notevolmente la squadra, che secondo me avrebbe potuto vincere, però poi non l'hai vinta perché non hai giocato benissimo. Okay. Nel calcio poi di fare la somma un po' di tutto, no? Degli episodi contro arbitrali che hanno determinato, però c'è stato poco altro. E c'è stato soprattutto, c'è stata l'assenza di Neres. Allora bisognerà
che
vedere,
potrebbe rientrare,
che potrebbe rientrare, bisogna vedere, bisognerà come vedere come rientrerà.
Molti lo danno in formazione già.
E detto questo, l'Inter invece nelle rotazioni a Parma, Sucic ce ne ha messi tanti, ha fatto riposare insomma Barella.
Tu dici, questo lavoro qua, Bastoni, può dare una grossa mano a...
Secondo me arrivano bene a questo appuntamento, giocano in casa e vogliono poi rifarsi dopo l'andata, non se la so dimenticare. Quindi per il Napoli, non dico che atto decisivo, tu abbiamo titolato, non è un atto decisivo, però è più decisiva, determinante per il Napoli che non per l'Inter.
Che per l'Inter, è chiaro.
Perché se dovesse perdere, secondo me poi...
È dura. Si fa dura. Massimo, Chivu o Conte, chi può trovare la mossa più idonea per mettere in difficoltà l'altro in questa partita?
Ma guarda, conosco Conte, non conosco Chivu. Io penso che domani il Napoli, per il Napoli domenica sia di fondamentale importanza non perdere, e quindi mi aspetto una partita alla Conte, battagliera. Non mi aspetto un Napoli che attaccherà strombattuto, mi aspetterò una squadra gagliarda, tosta, che sa che non deve perdere perché si sta giocando lo scudetto. Secondo me è una partita decisiva questa, e quindi mi aspetto questo.
Ti aspetti questo, Daniele?
Ma se vince l'Inter il campionato è quasi finito per quanto riguarda il discorso scudetto, perché il Napoli scenderebbe a meno 7, secondo me a meno 7 con l'Inter è pressoché impossibile poi recuperare. Quindi è una partita molto più delicata per il Napoli, come è stato già detto. Sicuramente Conte farà in modo di non offrire profondità, di non offrire le ripartenze all'Inter, dove l'Inter può essere letale, e quindi farà una partita, come ha detto Massimo, molto, molto raccolta, molto, molto chiusa secondo me, cercando di ripartire in contropiede con Neres e con Højlund, che sono in grado di far molto male all'Inter. Sicuramente ci arriva meglio l'Inter, ha fatto più rotazioni del Napoli perché ha meno infortuni del Napoli, e quindi sicuramente è favorita la squadra di Chivu. Però secondo me Conte, dall'alto della sua esperienza, può inventarsi qualcosa per mettere in difficoltà l'Inter.
Lorenzo, saranno gli attacchi a fare la differenza. L'Inter 40 gol, il Napoli 28, a livello difensivo hanno subito gli stessi gol, 15.
Sì, però il Napoli è inutile girarci intorno, cioè il Napoli quest'anno è stato penalizzato tanto dagli infortuni, c'è poco da fare, perché non ha potuto ruotare, non ha potuto cambiare, e quindi chiaramente ne vai a perdere poi in lucidità, ne vai a perdere in gioco per forza. Contro il Verona non ha rischiato Neres perché pensava, Conte dice, magari di vincerla lo stesso, e se l'è tenuto per l'Inter, poi sappiamo tutti com'è andata. Però non lo so, l'Inter io credo, l'ho scritto anche nell'editoriale che ho scritto stanotte, e sono convinto, come ha detto anche Massimo, che la cosa fondamentale per il Napoli è uscire da San Siro senza perdere, cioè non deve perdere, perché non è tanti 7 punti, perché 7 punti è vero sono tanti, però mancano 18 partite alla fine del campionato, cioè sono tantissime, se guardiamo l'anno scorso, insomma, l'Inter ha perso tanti punti quando è andata avanti in Champions, e secondo me andrà avanti in Champions anche quest'anno. Quindi non è tanti 7 punti, è la batosta che prenderebbe il Napoli dovesse perdere a San Siro dopo aver pareggiato in casa col Verona. Questo il doppio passo falso con l'emergenza che ha il Napoli rischia di avere un contraccolpo bello tosto.
Staremo a vedere, però ti rubo un pensiero che hai scritto nell'editoriale, così sento che cosa ne pensano tutti. La Juve potrebbe aver acquistato veramente David dopo l'ultima partita, il gol, l'abbraccio, l'affetto di tutta la squadra, dell'allenatore. Potrebbe essere un acquisto, Stefano?
Sì, sì, credo di sì.
Quindi ti aspetti un David che da qui in avanti...
migliora, certo, può migliorare, senza dubbio lo farà con Spalletti.
Quindi sei pronto, diciamo così, a vedere se lui può essere
un meglio lui di Open.
Questo penso anch'io. Massimo, e poi ci salutiamo.
Ma sinceramente non è un attaccante che mi piace. Quindi se è riuscito veramente ad acquistarlo, sono contento per la Juventus, ma
come non ti sistema, convince. No?
A me neanche Open. Insomma, secondo me la Juve ha fatto degli investimenti davanti sbagliatissimi.
Non ti convince. Garbo?
Ma io sono d'accordo con Massimo, anche se la mossa di Spalletti di non buttarlo a mare, ma di dargli fiducia per la partita successiva dopo il rigore,
per me è stato intelligente.
È stato intelligente, l'ha recuperato, l'ha ripagato con un assist e un gol, quindi da questo punto di vista ha cercato di recuperare un giocatore che comunque la Juventus ha nel suo organico, quindi deve cercare di tenerlo, di recuperarlo. Però anche a me non è che convincano né lui né Openda.
Aggiungo, Lorenzo, che noi abbiamo avuto qui Maifredi, mi sembra giorni fa, e lui ha detto che ci crede molto in David, perché ritiene che sia molto forte e possa giocare molto con la squadra, che è un po' quello che serve a Spalletti.
Sì. Beh, insomma, anche nel gol di Miretti.
Sì.
Lorenzo, se migliora il piede.
Guarda, i numeri sono molto importanti nel calcio, cioè David è uno che ha sempre segnato, cioè dei nati dal 2000 in poi, l'unico che ha fatto più gol di David in tutta Europa è un certo Haaland. E i numeri sono quelli. Poi dice l'ha fatti in Francia, sì, va bene, anche Osimhen li faceva in Francia prima di venire al Napoli.
Dice, però bisogna segnare.
Esatto, e quindi secondo me deve trovare la chiave di volta Spalletti, perché non può essere quello che abbiamo visto fino a questo momento scusami David. Poi può essere un giocatore, magari sarà un flop sicuramente, però se riesce a trovare la chiave di volta, e secondo me la sta trovando Spalletti, può riuscire a recuperarlo.
Staremo a vedere. Io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì, grazie a Lorenzo Di Benedetto, a Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Un abbraccio a tutti e tre, ragazzi, a presto.
Ciao.
Break ragazzi. Per noi, torniamo subito, ripartiamo anche da alcuni vostri messaggi, 331 82 00 23.